In nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Siamo arrivati alla prima domenica di Quaresima, che la Chiesa dedica al trionfo dell'Ortodossia, cioè in primo luogo al ristabilimento al culto delle Sacre Icone, e poi al trionfo dell'Ortodossia in genere nel corso della storia della Chiesa. Quindi oggi, alla fine della liturgia, leggeremo il Sinodico, cantando memoria eterna a tutti quelli che nel corso della storia della Chiesa hanno difeso la fede, e l'anatema a tutti coloro che nel corso della storia della Chiesa invece hanno attaccato la fede, quelli che noi chiamiamo eretici. Oggi non si usa più tanto questa parola, ecco perché viene considerata un po' offensiva. E probabilmente il motivo è che è stata usata nel corso dei secoli in modo un po' offensivo, e quindi se n'è anche perso il significato autentico. L'eretico non è, come spesso si crede, uno che si mette a predicare o credere in una cosa alternativa a quella che predica la Chiesa. La fede dell'eretico non è alternativa alla Chiesa. La fede dell'eretico è parziale rispetto alla Chiesa. Cioè l'eretico crede in alcune cose, di quelle che la Chiesa crede e predica, ma non crede in tutte. L'eretico fa una scelta. Eresia viene da una parola che in greco significa scelta, scegliere. E quindi l'eretico sceglie nel deposito della fede, in quello che ci è stato trasmesso dagli apostoli, dai padri e dai santi, sceglie alcune cose e ne tralascia altre. Oppure, è successo anche questo, tira fuori nuove dottrine che non sono mai state insegnate né dagli apostoli né dai santi, che noi non troviamo né nella Sacra Scrittura né nella tradizione della Chiesa. C'è un modo per stabilire la differenza tra la dottrina ortodossa e una dottrina eretica. Diciamo che non funziona sempre, ma il più delle volte è un modo funzionale. Lo stabilì un padre della Chiesa che viveva qui in Occidente, in Francia, a Le Rennes. Era San Vincenzo di Le Rennes. San Vincenzo di Le Rennes, in una sua opera che si chiama Commonitorium, lui a un certo punto stabilisce questo: bisogna credere in tutto quello che è sempre stato, che è stato creduto sempre, dovunque e da tutti. Quella è la fede della Chiesa: ciò che sempre è stato creduto, ciò che da tutti è stato creduto, ciò che ovunque è stato creduto. Se una cosa viene creduta soltanto in una parte della Chiesa, vuol dire che quella non è la fede della Chiesa, e quella cosa è una tradizione locale. Se una cosa che è stata creduta da tutti, io non la credo, vuol dire che io non seguo più la fede della Chiesa. La fede della Chiesa deve essere stata predicata sempre, quindi noi dobbiamo trovare, anche se espressa in modi diversi, fino all'origine della storia della Chiesa. Ecco, in base a questo principio, noi possiamo distinguere quella che è la predicazione della Chiesa da quello che invece può essere una dottrina eretica. Perché la fede non è una cosa che noi possiamo toccare. Non è Dio è al di là della nostra comprensione, perché Dio è al di là del nostro modo di pensare. La nostra mente, diceva un filosofo, è vincolata da due cose, che sono lo spazio e il tempo. Ecco, Dio non è vincolato da queste due cose, quindi qualsiasi verità riguardo a Dio in realtà è una verità che sta al di là dello spazio e sta al di là del tempo. Allora noi con la nostra mente non ci possiamo arrivare. Se noi guardiamo le definizioni di concili o anche certi scritti dei padri della Chiesa, vediamo sempre che quando si fanno le definizioni dogmatiche si usa sempre un linguaggio particolare, che è più un linguaggio poetico che non un linguaggio, diciamo, filosofico o può essere oggi scientifico. Non è mai un'affermazione, come dire, netta su Dio. Le affermazioni dei concili, le affermazioni dogmatiche cercano di girare intorno al mistero, lo indicano, ma non lo possono descrivere, perché Dio è un mistero che appunto va al di là di quello che noi possiamo comprendere. E per questo in epoche diverse noi ne abbiamo anche parlato in modi diversi. Se noi leggiamo per esempio le opere di San Giustino il filosofo, troviamo che certi problemi lui li affronta in un modo, con delle parole, mentre San Gregorio Palamas l'affronta con altre parole. Ma l'importante non sono le parole, perché le parole riguardano la nostra mente limitata. L'importante è quello che quelle parole vogliono indicare in un qualche modo. Ecco, l'eretico invece pensa che l'importante sono le parole, perché l'eretico sostanzialmente crede che noi possiamo capire e comprendere Dio in un modo abbastanza preciso. Quasi tutti gli eretici nella storia della fede erano razionalisti, erano persone convinte che in realtà con la ragione noi possiamo arrivare vicino a Dio, oppure al contrario, erano degli irrazionalisti convinti che la ragione non può servire assolutamente a niente e allora la disprezzavano. La Chiesa ha sempre cercato di stare nel mezzo a questi due eccessi, come in genere su tutto. La Chiesa ha sempre cercato di camminare, come diceva San Giovanni Cassiano, sulla via regale, senza andare, senza deviare né a destra né a sinistra, perché deviare a destra e a sinistra è lo stesso, si esce dalla via regale della fede e si imboccano strade secondarie, che sono quelle che noi chiamiamo le eresie. E le eresie ci allontanano da Dio per il motivo che in realtà appunto abbandonano una parte di quello che è il deposito della fede, e per questo non ci portano verso il Dio rivelato da Gesù Cristo o in Gesù Cristo, ma ci portano verso le idee particolari che possono avere avuto questi eretici. Magari non erano nemmeno del tutto sbagliate come idee, però erano parziali, che più un'idea era parziale più era sbagliata, più portava lontano dalla fede. Dicevo che la prima cosa che noi ricordiamo oggi è il ristabilimento al punto delle icone. C'è stato un motivo per cui a un certo punto si sono cominciate a combattere le icone. Probabilmente ci sono stati tanti motivi, ma uno che possiamo citare è questo. Nelle icone noi rappresentiamo Dio, ma lo rappresentiamo incarnato. Il Cristo è rappresentato nella sua forma umana, oppure rappresentiamo i santi. Quelli che erano contrari al culto delle icone dicevano: beh, ma nella scrittura c'è scritto che non bisogna farsi immagini per adorarle. Soltanto che nella scrittura si parlava di non farsi immagine per due cose fondamentalmente: di non farsi immagine di Dio perché Dio è un Dio invisibile, non possiamo vedere, quindi non ha un'immagine, perché il Dio dell'Antico Testamento non si è manifestato sotto forma di uomo, quindi non poteva essere raffigurato per questo, e per questo è vietato di rappresentarlo. E il secondo motivo per cui era vietato fare immagini era che i popoli pagani che stavano intorno a Israele avevano tanti dei e li rappresentavano tutti. Infatti il comandamento, se voi ve lo leggete per bene, dice: tu non ti farai immagine delle cose che sono nel cielo o nella terra o sottoterra per adorarle. Le cose che sono nel cielo, nella terra o sottoterra sono le divinità dei popoli che c'erano intorno ad Israele, quindi divinità del cielo, delle stelle, divinità della terra legate per esempio al mondo dell'agricoltura o al mondo della pastorizia o alla caccia o ai boschi, e divinità sotterranee che erano quelle del mondo dei morti. Quindi gli ebrei avevano questo duplice divieto di rappresentare Dio, il Dio di Israele, perché il Dio di Israele è un Dio invisibile, e di rappresentare le immagini delle cose che stanno nel cielo, nella terra o sotto la terra, cioè degli dei dei paesi, delle popoli vicino a Israele. Noi però viviamo nel nuovo patto. Dio si è fatto uomo e San Paolo dice che il Cristo è l'immagine del Padre invisibile. Quindi noi, rappresentando il Cristo, rappresentiamo Dio, però non lo rappresentiamo com'è nella sua forma non visibile del Padre, lo rappresentiamo nella forma del Figlio che si è incarnato. E allora gli eretici dicevano: beh, o quello è Dio e allora non va rappresentato, oppure è un uomo e allora non va adorato. Vedete che alla base dell'iconoclastia, cioè del rifiuto delle sacre immagini, c'era il fatto di credere o non credere che Cristo è veramente il Figlio di Dio e che Dio è venuto sulla terra in lui. Perché molto spesso alla base di un'eresia, ma anche alla base di un movimento come quello, appunto, come l'iconoclastia, che di suo no, poteva anche non sembrare un'eresia, perché l'iconoclastia di suo non sembra che tocchi un aspetto della fede, però in realtà nel profondo lo toccava. L'iconoclastia era il rifiuto di credere che Gesù Cristo fosse davvero Dio venuto nella carne. Ecco, noi sappiamo fin dai testi del Nuovo Testamento, fin dalla prima lettera di San Giovanni, quando San Giovanni dice scrutate gli spiriti perché voi potete riconoscere un uomo che ha vera fede da uno che non ce l'ha, perché l'uomo che ha fede confesserà che il Verbo è venuto nella carne, chi invece non ci crede vuol dire che non ha una vera fede. Quindi tutto si riassume lì, secondo San Giovanni. Chiaramente esistono anche altre eresie che non riguardano soltanto il Figlio di Dio, ce ne sono state tante di eresie nel corso della storia, ma se noi le esaminiamo tutte, noi vediamo che alla fine tutte si arrivano al punto o di negare che Dio sia venuto nella carne, oppure di interpretare questo fatto in qualche modo diverso e di non volerlo vedere nel modo corretto in cui è stato visto nel corso della storia della Chiesa. Tanto che questo alla fine è uno dei più importanti dogmi nella dottrina della Chiesa, insieme al dogma della Trinità. Quindi ecco, noi oggi facciamo in questa domenica memoria di tutti quelli che sono stati testimoni della fede nel corso dei secoli. E avete sentito che nella lettura dell'Apostolo si è parlato di quelli che erano stati testimoni della fede nell'Antico Patto. E lui nomina profeti, nomina giudici, nomina tante persone che nel corso della storia di Israele hanno combattuto contro le idee che loro non chiamavano eresie, ma comunque erano idee sbagliate, che entravano nella fede di Israele, perché generalmente venivano dai, appunto, dai paesi accanto, dai popoli che circondavano Israele. Noi, a noi non vengono tanto da popoli accanto, perché la Chiesa non è un popolo secondo la carne, più o meno è sparpagliata in tutto il mondo, in alcuni paesi ci sono alcuni paesi che sono tradizionalmente ortodossi, altri no, ma più o meno la Chiesa ortodossa è diffusa quasi, quasi dovunque, non è legata a un popolo particolare, a una razza particolare. Però siamo circondati lo stesso da persone che non sono cristiane e che e spesso noi ci facciamo influenzare da queste persone e introduciamo dentro la nostra fede delle idee che appunto non hanno nulla a che vedere con la fede cristiana. Oppure, per rendere la nostra fede più accettabile a quelli che sono fuori, siamo noi che togliamo parti della dottrina della fede per renderla appunto più comprensibile, più accettabile. Tante volte nella storia della Chiesa è successo questo. E peggio che mai, adesso che la Chiesa stessa è piena di persone che hanno una mentalità legata a questo mondo e quindi vogliono rendere la fede più comprensibile, più accettabile, e quindi la annacquano. Io vi faccio un esempio storico molto... Una cosa successa il secolo scorso, non fuori dalla Chiesa ortodossa. C'è stato un famoso pastore protestante che si chiamava Rudolf Bultmann, che scrisse in una sua opera questa cosa. Disse: noi dobbiamo trovare il modo di rendere accettabile la fede cristiana alle persone di oggi, perché noi non possiamo pensare che uno che fa funzionare una radio creda che Dio sia incarnato e che è risorto. Questo l'ha detto un cristiano, non l'ha detto uno che diceva di essere cristiano. Pensate che ai tempi di Bultmann c'era la radio ad galena, non era paragonabile nemmeno lontanamente con quella di oggi. Immaginate cosa avrebbe pensato Bultmann se fosse vissuto oggi. Ecco, invece noi vediamo che in realtà anche nel mondo di oggi noi possiamo tranquillamente usare la radio, anche la televisione, internet, e continuare a credere tranquillamente che il Signore è venuto nella carne. Non è tutto questo grande problema per noi. Eppure per qualcuno era un problema, e Bultmann nel suo piccolo ha fatto tanto purtroppo per rendere la fede cristiana più accettabile al mondo dominato dalla radio italiana. Perché queste cose succedono fuori dalla Chiesa, poco male. Il problema è quando succedono all'interno della Chiesa, e voi sapete che da almeno un secolo purtroppo succedono in modo abbastanza chiaro, abbastanza evidente, e quindi per questo è un motivo in più per fare oggi questa celebrazione di tutti i testimoni della fede ortodossa. Avete sentito che nel Vangelo di oggi, quando Natanaele si avvicina a Gesù, portato da Filippo, Gesù dice: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Perché il vero israelita, e il cristiano è il vero israelita, la Chiesa è il popolo Israele, quindi noi siamo israeliti, noi facciamo parte del popolo santo di Dio. Il vero cristiano è un uomo in cui non c'è falsità, in cui non c'è questo tentativo di rendere la fede più accettabile per il mondo. E non vuol dire che noi siamo fuori dal mondo e non dobbiamo parlare con le persone fuori dalla Chiesa, o ci dobbiamo limitare a ripetere a pappagallo quello che è stato detto fino ad ora. Noi dobbiamo spiegare la fede della Chiesa. Ma dobbiamo spiegare anche in modo nuovo, perché diceva sempre San Vincenzo di Lerena, che ho citato prima, bisogna sempre parlare in modo nuovo al mondo, non bisogna dire novità, però bisogna parlare in modo nuovo. E la fede non dobbiamo trovare, se il mondo si allontana, non dobbiamo trovare un modo nuovo di esporla, che non vuol dire che noi dobbiamo annacquare la nostra fede, vuol dire che cosa dobbiamo a volte esprimere con la lingua delle persone che abbiamo intorno, per renderla non più accettabile, ma almeno comprensibile, in modo che se la rifiutano almeno sappiano che cos'è che rifiutano. E questo è il lavoro che più che altro spetta ai teologi, ai vescovi, ai pastori nella Chiesa, nel piccolo, ai preti, ma anche a qualunque cristiano, perché qualunque cristiano è portato, anzi è obbligato, a rendere ragione della sua fede e della sua speranza. Noi abbiamo una speranza, che è il fatto che la morte è stata sconfitta in Cristo. Noi tutto questo periodo dell'anno liturgico lo viviamo come una celebrazione della speranza nella risurrezione, perché si fa nell'attesa della Pasqua. La Pasqua è la celebrazione della risurrezione. Quindi la Quaresima è un momento in più in cui ognuno di noi si deve sforzare anche di capire nel proprio piccolo, perché a volte il nemico è dentro di noi, i dubbi sono dentro di noi, e noi prima di tutto dobbiamo capire la nostra fede, che cosa ci dice la Chiesa. Quindi questo diventa anche un periodo per ripassare un po' quelli che sono le dottrine della Chiesa, quello che ci dice la Sacra Scrittura, quello che ci dicono i padri della nostra fede. Quindi io non lo ripeterò mai abbastanza. Durante la Quaresima bisogna leggere la Sacra Scrittura, chi può. Chi può deve cercare di leggere qualcosa dei Santi Padri o comunque di autori spirituali che ci aiutano a comprendere che cosa dice la nostra fede. Ci aiutano a comprendere, a entrare di più nel mistero, quello di cui parlava San Giovanni appunto nella sua prima lettera, quando dice che se uno è un vero fedele, allora crede veramente che il Verbo di Dio è venuto nella carne. A lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli.